Модем.
Почему все не так? Вроде все как всегда.
Sono relativamente ottimista, perché a Davos al WEF e qui a Monaco tutti dicono che nel 2025 ci sarà la fine della guerra. La domanda sarà a quali condizioni.
Si stanno avvicinando a un risultato, ma spero che l'Ucraina si muova in fretta perché al momento la Russia c'è. E ogni volta che impiegano troppo tempo, la Russia cambia idea. Il mese scorso sono stati uccisi 27.000 soldati. Bisogna ricordarlo.
Sono contento che ci siano stati degli scambi. La nostra gente, i civili e anche i nostri militari potranno tornare a casa. E se potrà esserci un incontro trilaterale dei leader, ne ho parlato più volte, sarà l'occasione per discutere questioni complesse che devono essere risolte dai capi di Stato. Non sono contrario a scambi o ad altri accordi. Nel caso sosterremo la proposta degli Stati Uniti. Vedremo come andrà.
Siamo pronti a lavorare con voi, con la Gran Bretagna, con l'Europa e con gli Stati Uniti, ma alla pari, con rispetto reciproco. Se funzionerà, ci sarà un beneficio per tutti. Non stiamo combattendo con voi, siete voi a combattere con noi attraverso i nazionalisti ucraini. Siamo pronti a porre fine a queste ostilità immediatamente, garantendo però la sicurezza della Russia sul lungo termine, e siamo pronti a cooperare con voi.
E questa era la copertina sonora che ci ha riportati all'inizio del 2025, quando dopo la conferenza di Monaco sulla sicurezza a livello europeo c'era la sensazione che questo sarebbe stato l'anno della pace per l'Ucraina. Lo ricordava la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e la sua la voce che abbiamo sentito all'inizio. E invece siamo al quarto inverno di guerra e i bombardamenti da una parte e dall'altra proseguono, mentre si continua anche a cercare di risolvere il conflitto diplomaticamente. Nella copertina sonora abbiamo sentito anche varie dichiarazioni che facevano ben sperare, ve ne abbiamo riproposte alcune degli ultimi giorni dei presidenti statunitense Trump, ucraino Zelensky e russo Putin. Anche in questo fine settimana ci sono stati negoziati in Florida, a Miami, e queste trattative sono state precedute da un Consiglio europeo che ha confermato il suo sostegno economico all'Ucraina e da un discorso alla nazione di fine anno di Putin che di fatto sembra lasciare la porta chiusa a qualsiasi concessione. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi in regia c'è Sabina Zanini, io sono Monica Fornasier. A che punto è allora la guerra tra Russia e Ucraina? Avanzano davvero i negoziati sul piano di pace? E poi come sta l'Unione Europea, sempre convinta che sia necessario continuare ad aiutare Kiev, ma lo sta facendo a che prezzo? Sono le domande che affronteremo in questa puntata di Modem. Lo faremo con tre ospiti che vi presento subito e che saluto. Sono Nona Michelizze, analista e responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali. Sono Antonio Missiroli, professore di sicurezza europea a Sciences Po a Parigi, già assistente del segretario generale della NATO, e poi con noi c'è anche David Carretta, corrispondente a Bruxelles di Radio Radicale e autore del Mattinale Europeo, che è una newsletter sull'attualità dell'Unione Europea. Buongiorno a tutti e benvenuti. Da Miami arrivano notizie di colloqui produttivi e costruttivi, così insomma sono stati definiti dalle varie parti, ma di concreti passi avanti sul piano di pace non ce ne sono. Ancora una volta mi verrebbe da dire, Nona Michelizze, vorrei coinvolgere innanzitutto lei che è molto critica su questi negoziati, li considera senza tanti giri di parole inutili, perché? Non la sentiamo, io almeno non la sento. Magari iniziamo da Antonio Missiroli, allora coinvolgo innanzitutto lei. Cosa dire di questi colloqui? Cioè, ancora una volta c'è un nulla di fatto, niente di concreto.
Ma lo schema lo abbiamo già visto da alcuni mesi. C'è un'iniziativa da parte dell'amministrazione americana che mette sul tavolo una prima proposta che appare a tutti gli effetti negoziata soltanto con Mosca e in termini di solito piuttosto favorevoli a Mosca. Dopodiché intervengono gli europei cercando di modificare e di migliorare queste proposte d'accordo con il presidente ucraino, e quando queste proposte modificate, aggiustate, vengono poi ripresentate a Mosca, e di solito Mosca che le respinge. L'abbiamo già visto in due o tre tornate, è accaduto probabilmente anche nell'ultimo caso, e temo che possa accadere di nuovo. In effetti le dichiarazioni di Putin durante la lunga conferenza stampa anche con il pubblico dell'altro giorno non lasciano granché sperare. Mosca a questo punto sente profumo di vittoria militare e probabilmente anche politica, quindi non ha alcun interesse a fare le concessioni che gli occidentali, in particolare gli ucraini e gli europei, stanno chiedendo rispetto al piano originale americano. E comunque Putin vuole negoziare soltanto con Trump, non vuole includere né gli ucraini né gli europei al tavolo dei negoziati, e quindi si tratta di capire che cosa potrà accadere prossimamente. Personalmente io ritengo che l'unico modo per portare qualche risultato, non una pace ma possibilmente un armistizio fra le parti in questo conflitto che dura ormai da 4 anni, sia che l'amministrazione Trump si decida a esercitare pressione anche su Mosca. Ne ha esercitata Mosca moltissima su Kiev, non ha mai esercitato un'effettiva pressione su Mosca, e forse soltanto questo potrebbe convincere Putin a sedersi al tavolo delle trattative.
Ecco, ci torneremo su questo aspetto. Provo a coinvolgere di nuovo Nona Michelizze.
Sì, eccomi, buongiorno.
Ecco, le chiedevo appunto questo. Lei è molto critica su questi negoziati, li considera proprio inutili. Perché?
Guardi, forse sono utili per l'opinione pubblica europea, perché io capisco che è occidentale, insomma, sia negli Stati Uniti che in Europa c'è la richiesta per il negoziato, c'è la percezione che ogni guerra finisce con il negoziato, ma lei appunto all'inizio menzionava di come siamo al quarto inverno di questa guerra, e io temo che se andremo avanti in questa forma di negoziato, in questo format di negoziato, con queste condizioni, fra un anno noi ci ritroveremo al quinto anno della guerra, parlare ancora della guerra e ancora dei negoziati, perché come giustamente si è detto, con questi presupposti, dove appunto sembra che stiamo negoziando più con noi stessi, cioè tutto questo periodo si è perso in pratica con il negoziato di Zelensky, europei da una parte e gli Stati Uniti dall'altra parte, senza minimamente appunto che la Russia sia partecipe a questa cosa, ma la Russia quello che fa osserva semplicemente da lontano e prende il tempo da questo processo, il tempo di non essere sanzionato dagli Stati Uniti. Quindi è nel loro interesse trascinare il processo, come stanno facendo adesso, e questo incontro, l'ultimo incontro di Miami è un'ulteriore dimostrazione di come da un lato puoi chiamare costruttivo l'incontro, ma realmente non accade nulla, tranne del fatto che viene sempre di più posticipato reazione degli Stati Uniti verso la Russia, che come giustamente sta menzionando Missiroli, che è l'unico modo per arrivare magari a qualche svolta poi nel processo stesso, perché il problema non è assenza o presenza del negoziato, il problema non è tanto il format negoziato, perché adesso c'è anche Macron volente rosso di fare l'ennesima chiamata a Putin. Quindi non si tratta delle chiamate, non si tratta degli incontri, non si tratta chi fa parte di questo incontro, l'Europa assente, presente. Il punto è di che cosa vai a parlare con Putin, cosa gli metti sul tavolo a una contraparte che in questo momento si considera vincente nella guerra e non vuole negoziare su nessuna condizione che non sia la capitolazione della controparte, cioè Ucraina. Quindi noi possiamo andare anche all'infinito, sia con i negoziati in presenza, online, con chiamate, con Merz, Macron, insieme con Ursula, insomma, americani insieme agli europei. Continuare a dibattere, autoflagellarsi in Europa, che Europa non è presente sul tavolo del negoziato, ma tanto in quel negoziato non si deciderà assolutamente nulla finché le condizioni di guerra sono queste, cioè finché la percezione della Russia è quello che la Russia sta vincendo la guerra, quello che la Russia è molto più predisposta di sacrificare ancora di più di quanto ha sacrificato per raggiungere i suoi obiettivi strategici più che l'Europa, a difendere i suoi interessi, perché la Russia pensa che comunque c'ha più tempo dell'Europa e dell'Ucraina, alla fine può vincere questa guerra. Finché non cambiamo quel calcolo di Putin, ogni negoziato sarà solo il negoziato. D'accordo. Per negoziato, ecco.
Ecco, per Putin la palla è nelle mani dell'Ucraina e degli occidentali, insomma non sembra molto disposto a compromessi, anzi proprio nel suo discorso alla nazione, che lo ricordo è un discorso che ha tenuto venerdì prima dei negoziati questi ultimi di Miami, ha fatto Putin riferimento non al piano di Trump, che è quello che in teoria è stato discusso e che è stato discusso per tutto il 2025 anche in questo scorso weekend, ma ha fatto riferimento alla sua visione del 2024 addirittura, cioè vuole togliere di mezzo Zelensky, demilitarizzare l'Ucraina e impedirne l'entrata nella NATO. Antonio Missiroli, cioè praticamente è come se non esistesse questo piano di Trump e non si fosse fatto niente nel 2025.
Sì, in effetti non solo le idee del 2024, ma addirittura di recente ha ventilato le ipotesi del 2021, quando parlava della Novorossia, che è una regione che arriverebbe a comprendere anche Odessa e arrivare persino alla Moldavia, e quindi, come dire, c'è un intento e un obiettivo imperiale molto, molto evidente da questo punto di vista. Non abbastanza è stato fatto per contrastarlo e di nuovo, ripeto, sarebbe importante mettere Putin di fronte a una situazione nella quale fosse costretto in qualche modo a un compromesso, a negoziare rispetto a queste richieste massimalistiche. È chiaro che Putin accetterebbe solo una specie di pace di Versailles applicata all'Ucraina, una resa, e l'Ucraina a quel punto sarebbe mutilata, sarebbe disarmata e sarebbe completamente esposta anche in futuro a altre iniziative aggressive da parte di Mosca. Quindi questa è una soluzione che è evidentemente inaccettabile, se non altro agli europei. E nello stesso tempo gli europei non hanno, e lo hanno purtroppo dimostrato questi quasi 4 anni di guerra, da soli tutte le carte, tutti i mezzi per costringere la Russia a fermare l'aggressione nei confronti dell'Ucraina. Hanno imposto sanzioni, ora hanno preso anche, come dire, il fardello principale del sostegno sia finanziario che militare all'Ucraina, ma da soli evidentemente non riescono a imporre questa fine della conflittualità e delle ostilità. E quindi, ripeto, sarebbe indispensabile che anche l'amministrazione Trump prendesse una qualche iniziativa per mettere sotto pressione Mosca. Per il momento questo non si è visto, è stato ventilato, ma non è mai stato fatto. Si tratta di vedere se, per poter rivendicare un qualche successo nei negoziati, Trump si deciderà anche a fare questo passo.
Ecco, appunto, la carta vincente sembra ce l'abbiano in mano gli Stati Uniti, ma cosa aspettano a giocarla? Cioè, diciamolo, sarebbe quella di imporre sanzioni, ma che pesino sulla Russia, no? Antonio Missiroli? quando se la giocheranno gli Stati Uniti questa carta? Abbiamo un problema di collegamento, vado allora da nonna Michelizze.
Ah, allora, io intanto non penso che l'Europa non abbia le carte di essere una controparte credibile sia nel negoziato sia insomma, nella realtà in cui la guerra continua. Innanzitutto le decisioni che sono state prese venerdì il 18 dicembre, giovedì, mostrano che comunque se c'è la volontà politica i risorsi si trovano. Ricordiamo a tutti che fino ad oggi in 4 anni l'Europa ha finanziato la difesa ucraina con 188 miliardi di euro e solo per 2 anni è stato predisposto 90 miliardi, quindi non è una cifra proprio poco, anzi è molto di più di quanto è stato fatto in 4 anni insieme di questa guerra. Questo è un fatto. Il secondo punto riguarda sui sanzioni e anche qua penso che l'Europa avrebbe dovuto fare molto di più prima, perché già il fatto che noi stiamo lavorando, cioè Bruxelles sta lavorando al 20° pacchetto, parla di quanto era sbagliato approccio ai sanzioni, cioè questa politica di sanzioni incrementali che appunto c'era la necessità di arrivare al 20° pacchetto, ci dice che ci sono state sempre delle possibilità di essere duri e molto duri molto prima e non trascinare questo processo in questi anni. Ora capiamo tutti i problemi di unanimità dell'Unione Europea, però cioè, questo vuol dire che noi non abbiamo gli strumenti o le carte, come ama dire Trump, in mano, l'Europa ne abbia, deve imparare a utilizzarle meglio. Quanto all'amministrazione americana, io, cioè, qua non è l'America, qua c'è Trump. Io non vedo sinceramente l'interesse di Trump di esercitare alcuna pressione sulla Russia, per sé il personaggio è completamente imprevedibile. Noi in questi 9 mesi questo tipo di negoziato non la vediamo, 9 mesi, cioè quasi 11, non la vediamo per la prima volta, e le reazioni dopo ogni fallimento è stato quasi assente, tanto quel istante di ottobre quando ha introdotto le sanzioni contro Lukoil e Rosneft, due giganti russi, dove anche lì l'applicazione di quelle sanzioni è stato diviso in 2 periodi e il secondo periodo, che doveva partire da dicembre, per via di questo negoziato non è mai partito, appunto per non insomma agitare le acque per questo negoziato, e per questo che l'interesse della Russia trascinare il processo del negoziato, cioè c'è il processo in mezzo che però non va da nessuna parte per evitare delle sanzioni. Ma io non ho tanta fiducia che poi Trump, che esercita chissà quale pressione sulla Russia.
Sentiamo Antonio Missiroli, che dovrebbe essere ancora con noi. Ecco, le chiedevo cosa aspetta Trump a giocarsi questa carta.
Ma ci sono molte speculazioni sulle ragioni per le quali Trump non abbia ancora esercitato questa pressione supplementare. Il fatto che tutto sommato abbia una certa simpatia politica, una qualche affinità con gli autocrati, con gli uomini forti, quale Putin è, il fatto che forse sia personalmente ricattabile da parte del Cremlino per storie passate. Trump ha avuto affari a Mosca per diverso tempo, e in generale per la sua scarsa simpatia sia nei confronti degli europei che nei confronti dell'Ucraina, l'aveva manifestata anche durante la sua prima amministrazione. Ripeto, l'unica motivazione che a questo punto potrebbe spingerlo ad andare oltre queste difficoltà sarebbe il desiderio di rivendicare un merito nel portare a casa una qualche forma di cessazione delle ostilità fra le due parti, e forse soltanto questa potrebbe essere la motivazione, in modo appunto da poter ottenere un qualche risultato e rivendicare il suo ruolo di mediatore, di uomo di pace, che potrebbe spingerlo ad andare oltre. Si racconta che circa un mese fa Lindsey Graham, che è un senatore repubblicano sostenitore di Trump, lo avesse convinto ad andare molto oltre anche nelle sanzioni nei confronti di Mosca, ma appunto intervenne in quel momento l'inizio di un'altra ondata di negoziati con Mosca, sì. E quelle iniziative furono messe da parte.
Ecco, lo si è ricordato anche prima, queste trattative del weekend sono state precedute anche dal Consiglio europeo, nel quale lo si è deciso un prestito all'Ucraina da 90 miliardi di euro per gli anni fino al 2027, sarebbero soldi garantiti insomma dal bilancio comune, finanziati attraverso il debito europeo senza toccare i famigerati beni russi congelati. Anche di questo Putin ha parlato nel suo discorso, ha avuto parole molto dure nei confronti dell'Europa, ha detto il progetto insomma di usare questi asset russi è fallito, è stato un duro colpo all'immagine dell'Unione Europea per lui e l'Europa ne esce indebolita, insomma questo è il segnale che è arrivato a Putin. David Carretta, lei che segue i lavori del Consiglio, ecco, da vicino, in questa occasione l'Unione Europea ha dimostrato debolezza o di essere in difficoltà?
Sicuramente ha mostrato difficoltà, perché l'idea originaria che era stata lanciata dalla Presidente della Commissione nello scorso settembre era quella di garantire il finanziamento dell'Ucraina attraverso l'utilizzo di questi 210 miliardi di euro di attivi sovrani russi che sono immobilizzati nell'Unione Europea, soprattutto in Belgio, 185 miliardi, ma alla fine una soluzione è stata trovata. Il prestito, che in realtà non sarà un prestito, saranno aiuti diretti all'Ucraina per 90 miliardi di euro per i prossimi due anni, attraverso debito comune, con una soluzione abbastanza innovativa. Al contempo questi attivi sovrani russi sono stati immobilizzati a tempo indeterminato, il che significa che non potranno essere trasferiti di nuovo a Mosca senza una decisione da parte dell'Unione Europea. Dunque tutto sommato non è andata così male. Mi preme però sottolineare che la reazione della Russia, sia prima sia dopo il Consiglio europeo, mostra quanto questa decisione di mettere in gioco gli attivi sovrani della Banca Centrale Russa abbia spaventato Vladimir Putin. Lo ricorderete, a un certo punto dei droni sono comparsi, sì, nei cieli del Belgio. Il primo ministro Bardewever è stato minacciato, così come i dirigenti della società belga, dove 185 miliardi di euro sono detenuti. Putin ha fatto ricorso a Viktor Orban, il primo ministro ungherese, per salvare il suo tesoro in Europa. Insomma, è uno strumento che gli europei hanno a disposizione per spingere Putin, cosa che non accadrà, verso una pace, perché Putin vuole una capitolazione dell'Ucraina, o comunque utilizzare in futuro questo denaro, perché se la guerra continuerà l'Ucraina avrà bisogno di altro denaro. Ucraina non solo per difendere se stessa, ma per difendere anche la sicurezza del resto d'Europa.
Ecco, ma queste ultime discussioni che poi hanno portato appunto a questa decisione dei 90 miliardi di euro, cosa ci fanno capire degli equilibri interni all'Unione Europea? Sono un po' cambiati i rapporti di potere, appunto si è detto non è passata la linea della Presidente della Commissione UE von der Leyen e del Cancelliere tedesco Merz, ne è passata un'altra.
È vero, è passata un'altra linea. Chi ha insistito di più su questa ipotesi di utilizzare gli attivi sovrani russi è stato il cancelliere Merz, in coppia con la presidente della Commissione von der Leyen. Lo hanno fatto anche in modo un po' brutale. Von der Leyen non ha consultato il Belgio prima di lanciare la sua idea, lo ha fatto molto poco nel corso delle settimane successive. Merz ha pubblicato a settembre un articolo sul Financial Times senza fare quello che avrebbe fatto Angela Merkel tanti anni fa, cioè parlare prima con Parigi e magari anche con Roma, e questo ha creato una reazione da parte di alcuni paesi, non solo sul metodo, il metodo conta, ma non è solo quello, anche in termini di sostanza di questa proposta. Perché? Perché per coprire i rischi che correva il Belgio, parliamo di un terzo del PIL del paese, bisognava fornire delle garanzie finanziarie, e quelle garanzie costano parecchio, soprattutto a paesi ad alto debito come l'Italia o come la Francia, di cui la reazione che c'è stata. Con una tendenza che ormai è evidente in questo conflitto ucraino, che è l'avversione al rischio delle leadership europee, e la vera frattura però è un'altra, la vera frattura è tra i paesi che ritengono che la guerra della Russia in Ucraina e le guerre che la Russia conduce in modo ibrido in Europa siano una minaccia esistenziale. E questi paesi sono la Germania, la Polonia, i Baltici, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, i Paesi Bassi, e altri paesi che per ragioni storiche, geografiche, politiche, perché c'era Silvio Berlusconi che batteva la spalla, batteva la mano sulla spalla di Vladimir Putin e lo accoglieva nella sua villa in Sardegna, o anche altri leader del centro-sinistra in Italia, Romano Prodi che andava a Mosca, insomma ci sono paesi che dicono no, ma la Russia non è una minaccia, anche se sta facendo la guerra in Europa, perché l'Ucraina è Europa e bombarda tutti i giorni civili, infrastrutture civili. Ieri c'è stato il rapimento di 50 civili in un piccolo villaggio vicino a Sumi dopo un'incursione da parte russa. Vi rendete conto i metodi di questo esercito?
È un meriterebbe una puntata solo questo tema. Io volevo ancora coinvolgere Antonio Missiroli, perché prima del Consiglio europeo lei aveva detto che non era in gioco solo il futuro dell'Ucraina, ma anche il futuro dell'Unione europea. E allora oggi come ne è uscita, insomma, l'Unione europea? Più unita, più forte o più divisa? Antonio Missiroli, non so se mi sente.
Sì. Ma io trovo che, sono d'accordo con quanto diceva Carretta, l'esito non è così male. Divisa lo era già prima e ora forse queste divisioni sono anche più evidenti e peseranno, ad esempio, nel processo che potrebbe condurre l'Ucraina ai negoziati per aderire all'Unione Europea. Se tre paesi sono apertamente contrari a sostenerla, sicuramente non permetteranno l'unanimità che è necessaria per condurre i negoziati di adesione per l'Ucraina. Quindi forse da questo punto di vista non vale la pena promettere una rapida adesione dell'Ucraina, perché è molto difficile che possa essere condotta in porto. Certamente c'è un intento da parte dell'Unione Europea di continuare a sostenere a oltranza l'Ucraina in questo momento, e è un messaggio che viene mandato non solo agli ucraini ma anche a Putin e alla stessa amministrazione Trump. Naturalmente, come dicevo poc'anzi, l'Unione Europea da solo non può produrre la pace, può contribuire a creare le condizioni che possono portare a una cessazione delle ostilità, ma da sola non ha le capacità, la forza, le risorse sufficienti, comprese quelle militari, per portare a termine questa missione. Detto questo, credo che se non ci fosse stata in questi ultimi mesi l'Unione Europea a sostenere l'Ucraina, la guerra sarebbe purtroppo finita ormai già da tempo, con un esito disastroso.
Ecco, nonna Michelizze, ha un minuto e mezzo di tempo. Lei si aspetta un 2026 molto critico, mi diceva ieri quando ci siamo sentite, anche peggiore del 2025. Perché?
Allora, io penso che una frase solo da aggiungere, che non è stato menzionato, sulla decisione dell'Unione Europea che l'Ucraina deve ripagare quel prestito, che appunto sono gli aiuti, in pratica solo quando la Russia paga le riparazioni, e se non lo fa l'Unione Europea riserva il diritto di utilizzare degli asset russi. Quindi cioè, più o meno, insomma, la decisione poi non solo non era male, ma è andata molto vicino alla idea iniziale. Quanto al 2026, io penso che in una realtà dove la Russia non sta vincendo la guerra, al di là di quello che diffonde la propaganda sia in Russia sia la propaganda europea pro-russo, in Italia siamo per esempio altamente esposte a questo tipo di propaganda, e che non stia vincendo già si vede anche intorno la questione della presa di Pokrovsk, cioè per la prima volta quando appunto in Italia hanno pubblicato gli articoli che i russi stavano prendendo Pokrovsk, era agosto 2024, e noi stiamo ancora qua che i russi non hanno preso il Pokrovsk, e questo ci segnala veramente che in questo tipo di guerra, che è ormai una guerra dei droni, non si aspettano delle grandi offensive o controoffensive da nessuna delle parti, perché tutto ormai viene osservato dai droni e prevenuto poi dai droni ogni avanzamento serio. Quindi le svolte sul fronte non si aspettano. In questa realtà, come via d'uscita a Putin, non rimane nulla se non andare per l'escalation. Escalation vuol dire colpire direttamente l'Unione Europea, in questo caso dei paesi baltici.
Insomma,
io temo che da quel punto di vista 2026 sia molto critico e pericoloso.
Prospettive poco rassicuranti. Io devo purtroppo interrompere la trasmissione. Vi ringrazio molto per aver partecipato. Modem torna domani.